Wikiradio. Lucio Mastronardi raccontato da Massimo Raffaeli.
Nell'anno per così dire baricentrico del boom economico, il 1962, uno dei maggiori giornalisti italiani, Giorgio Bocca, si impegna in un lungo reportage che esce a puntate sul Giorno per testimoniare quello che viene anche definito come miracolo economico. Lo stesso miracolo di un paese agricolo arretrato in pochi anni, capace però di diventare un grande polo manifatturiero e insomma una potenza neocapitalista. Il reportage inizia a Vigevano, nel cosiddetto distretto della Scarpa, e il primo articolo, che esce sul Giorno il 14 gennaio 1962, ha un titolo paradossale che segnala una contraddizione. 1000 fabbriche, nessuna libreria. Fare soldi per fare soldi. Se esistono altre prospettive, chiedo scusa, non le ho viste. Di abitanti 57.000, di operai 24.000, di milionari a battaglioni affiancati, di librerie neanche una. Non volevo crederci. Poi mi hanno spiegato che ce n'era una in Via del Popolo. Se capitava un cliente, forestiero, il libraio lo sogguardava con diffidente stupore. Chiusa per fallimento da più di un anno. Diciamo che leggere non si concilia con il correre, e qui, sotto la nebbia che esala dal Ticino, è un correre continuo e affannoso. Tribù fameliche giungono dalle province venete e dalla Calabria. Sui prati che videro galoppare i falconieri di Francesco Sforza sorgono, nel consueto disordine, baracche, villette e condomini. Negli invasi delle risaie crescono pioppi di pelle bianca e va spegnendosi il grido del sorvegliante: Piantebè, Tusan. Ora anche i braccianti di Lomellina si inurbano in questa Vigevano, dove i contadini possono diventare ciabattini e i ciabattini industriali nel volgere di poche settimane. Avanti popolo, la ricchezza è a portata di mano, di fallimento non si muore, e se va bene va bene. Il denaro circola, il disoccupato manca, i negozi di primizie, i fiorai sono gli stessi di via Monte Napoleone e più cari. Gli elettrodomestici e le automobili si vendono che è un piacere. L'articolo di Giorgio Bocca caratterizza con vivacità, con acume sociologico, una realtà in tumultuosa espansione, ma che tuttavia è stata già in quel 62 già trattata letterariamente. 3 anni prima, nel 59, una rivista allora di punta pubblicata da Einaudi, diretta da 2 grandi scrittori e altrettanto grandi talent scout, cioè Elio Vittorini e Italo Calvino, stiamo parlando della rivista Il Menabò, aveva ospitato un breve romanzo intitolato Il calzolaio di Vigevano, che sarebbe apparso sempre da Einaudi in volume in quello stesso 1962. A firmarlo era un autore allora perfettamente sconosciuto, Lucio Mastronardi, poco più che trentenne. Nato a Vigevano il 28 giugno 1930, di padre abruzzese, un ex ispettore scolastico radiato per motivi politici sotto il fascismo, da madre lombarda, una maestra elementare, Lucio era stato un ragazzo difficile, indocile, bocciato al ginnasio, da dove aveva preso faticosamente, da privatista, poi il diploma magistrale. Dopo una lunga stagione di precariato, come oggi si dice, era entrato in ruolo nel 55 da maestro elementare, insegnando in provincia e poi nella sua Vigevano.
Eccolo qua, il maestro di Vigevano, sul terrazzino di casa sua, una vecchia casa piena di libri al centro della città. Ora c'è anche il suo di libro in mezzo a quelli degli altri, un libro con un titolo suggestivo, facile. Un titolo che propone un tema preciso, stabilisce un ambiente, tenta di fissarne i connotati. Il maestro di Vigevano. Certo, essere maestro a Vigevano non è come esserlo a Roma o a Milano o a Torino. Qui i problemi della categoria assumono aspetti più esclusivi, divengono assoluti, perentori nella routine della vita quotidiana. Le ore sembrano passare più lentamente che altrove, più lentamente forse che a Roma, a Milano, a Torino. E ogni occasione, ogni incontro sono buoni per parlare un po' di tutti questi problemi, questi famosi problemi della scuola. Il più delle volte la riforma della scuola, didatticamente parlando, diciamo così, ha una soluzione sola ed è la stessa soluzione di Milano, di Roma, di Torino.
Oh, Lucio, vieni.
Sempre in ritardo. C'è stata l'adunanza di maestro. Cenacolo pedagogico, sì. Ha parlato il maestro Cordino, che ha detto che la figura più semplice per i bambini è il quadrato, perché quattro lati proprio definiti. Poi si è alzato invece il maestro Presto, che ha detto che la figura più semplice per i bambini è il triangolo, il quadrato, tre lati è la più semplice, insomma. Tre ore per quella roba lì.
Sì, adesso una francosa.
No, dico, qui non si mangia. Gabriele!
Pronto, professore, eccomi qua.
Mastro Nardi non ha un bagaglio letterario consistente, tantomeno alla page. Il suo sguardo non può dirsi nemmeno quello, come allora si diceva, di un neorealista, ma si orienta ad alcuni classici della tradizione, più che altro verista, e specialmente a Giovanni Verga, di cui adotta la tecnica del discorso libero indiretto, o, dicono i tedeschi, erlebte rede, discorso rivissuto, una tecnica che gli permette di calarsi dall'interno nella sua materia e di recuperare nel parlato dei suoi personaggi la cadenza, se non altro, del loro dialetto. Fatto sta che quando il calzolaio di Vigevano, ancora prima che in volume, esce sul Menabò, viene salutato niente meno da un articolo di Eugenio Montale che così ne parla sul Corriere della Sera del 31 luglio 1959. Non singole figure a pieno rilievo, perché i due presunti protagonisti sono presto assorbiti da una folla, non azioni che si svolgono secondo un disegno, ma il quotidiano brulicante trescone di branchi di castori umani che lottano per elevarsi dal lago, dal trapano al milione e che poi ricadono nella condizione servile dalla quale sono partiti.
A Vigevano l'hanno sempre conosciuto come Micca. Fa Mario Sala di nome e viene dalla più antica famiglia di artigiani scarpari. Tozzo, piccolotto, le orecchie a bandiera, due occhi che diventano fuoco sentire parlare di lavoro e quibus.
Cosa c'è? Mai visto marito e moglie?
Invidia li faremo crepare, né la mia Luisa. Ma stare attenti, i negozianti ci fanno il recao. Le mie scarpe ci penso io a vendermele da me.
Quella lodata da Montale, la vicenda del calzolaio di Vigevano, è una vicenda che davvero ha un sapore verghiano, fatalistico. Mastro Nardi, dagli anni del boom, l'ha retrocessa agli anni 40. Mario Sala, detto Micca, è un lavoratore instancabile, uno stacanovista, che mira a mettersi in proprio. Sposa Luisa, non per amore, ma perché Luisa è una infaticabile lavoratrice, una brava giuntora. Entrambi lavorano giorno e notte, in ambienti di risulta molto malsani, specialmente per la salute di Luisa. Quando Mario riesce ad aprire una sua fabbrichetta finalmente, con un socio, è chiamato alle armi ed è costretto a lasciare l'attività alla moglie, che se da un lato si accorge che il socio è un ladro, un disonesto, dall'altro cerca una ricompensa affettiva nell'amore di un ragazzo. Quando Mario torna, tutto è perduto. Il lavoro, la fabbrica, sua moglie. Tutto cioè deve ricominciare da capo, alla ricerca di un benessere che in realtà è sopravvivenza, alienazione, come allora si diceva, perdita di sensibilità e di umanità.
Scarpette fini, flessibili, resistenti, da farci il giro del mondo. Proprio bei. Per i signori lavoriamo noi, per i signori che sborsano quello che è, senza fare né.
Si è detto che Mastro Nardi è un narratore di ispirazione in qualche modo verghiana, sia nella tecnica, un missaggio di italiano, di dialetto, o meglio di ruminazione dialettale, sia nello sguardo fatalista, coatto, perché appunto Mario Sala, detto il Micca, e sua moglie Luisa non hanno alcuno scampo da un ciclo economico e sociale di cui si vogliono protagonisti, ma che in realtà li vuole pedine, semplici pedine di un meccanismo sociale troppo più grande di loro. L'idea del bene per loro è appena un sogno di benessere, l'immagine di un paradiso miniaturizzato, di un semplice decoro sociale, la fabbrica, gli operai, gli altri operai finalmente sotto padrone, la villetta, la macchina, le vacanze, la pelliccia. In realtà Mastronardi racconta una storia di bovarismo sociale, una storia di illusioni perdute, sempre perdute. In fondo, il calzolaio di Vigevano, in un tono grottesco, dolorosamente malinconico, racconta qualcosa di simile a quello che succede, ma stavolta in chiave tellurica, in un altro romanzo di quel tempo, La vita agra di Luciano Bianciardi, che può essere considerato un suo consanguineo. Ecco il sogno ad occhi aperti, di Mario Sala, detto il Micca. Quando Mario si sentiva stremito, che proprio non reggeva più in piedi, e se ne andava a fare un giretto lungo l'alea della stazione, sedeva sulla panca di granito in faccia alla villa dell'industriale Neroni e, voltate le spalle alla strada e alla ferrovia, si perdeva a fantasticare, e si perdeva tanto che quelli che lo vedevano pensavano che fosse uscito di fresco dal manicomio o che dovesse entrarci d'urgenza, che Mario, senza accorgersi, parlava da solo e cambiava faccia e faceva storie con le mani e il corpo. La villa che aveva dinanzi era magnifica, e di dentro quelli che c'erano stati dicevano fosse di quelle case che solo nei cinema si vedono così. A Mario gli andava insieme la vista, immaginava le buste intestate, Mario Sala industriale, ufficio con telefoni e impiegati che gli passavano i controlli, e lo stridere dei macchinari e gli operai in tuta, le operaie in grembiale che si facevano piccoli piccoli mentre lui tirava diritto in fondo all'ufficio dietro la scrivania. Faccia passare. Visite brevi. Buongiorno, padron Sala. I miei ossequi, padron Sala. Come va, signor Sala? Vecchi compagni di fabbrica che gli mendicavano lavoro. Vedremo, sì, farò il possibile. Senz'altro terrò conto. Grazie, padron Sala. Ossequi alla signora, padron Sala.
A breve distanza dalla riva destra del fiume Ticino, a metri 116 sul livello del mare, sorge Vigevano, città lombarda in provincia di Pavia. È il centro più importante della Lomellina. Conta circa 50.000 abitanti e la sua industria principale è quella delle calzature. Nell'immediata periferia sorgono fabbriche fra le più importanti del mondo. Tra grandi e piccole se ne contano circa 1.000. Senza considerare quelle a carattere familiare. In ognuna di queste vecchie dimore potrebbe nascondersi una fabbrichina. Mentre in ogni parte del mondo, per antica consuetudine, un uomo si valuta, sia pure approssimativamente, con un'occhiata dalla testa ai piedi, qui a Vigevano l'occhiata si ferma ai piedi. Perché ognuno qui a Vigevano porta le scarpe che può, che deve e che merita.
È un paradosso e quasi un contrappasso che il biennio apicale del miracolo economico sia anche quello di maggiore presenza editoriale di un critico così tagliente, beffardo, del miracolo stesso. Appunto, Lucio Mastronardi, che sull'abbrivio dei riconoscimenti ottenuti dal calzolaio pubblica da Einaudi nel 62 Il maestro di Vigevano e nel 64 Il meridionale di Vigevano, chiudendo una vera e propria trilogia che si direbbe residenziale. Il maestro di Vigevano, va detto subito, è l'opera più autobiografica, in ogni senso la più sua. In realtà, figlio di un ispettore e di una maestra, Mastronardi è come fosse vissuto solo e sempre a scuola, ma sempre di malumore e di contraggenio. è stato un cattivo alunno, bocciato, ed è un maestro che non ama il suo lavoro. Arriva a detestare i suoi alunni, il perbenismo, l'arrivismo dei genitori, la spocchia dei colleghi, la ridicola sicumera dei signori direttori. Tant'è che Mastro Nardi riesce a farsi dispensare dall'insegnamento e a farsi comandare come bibliotecario e applicato di segreteria. Il maestro di Vigevano è il suo virtuale testamento di uomo di scuola ed è ancora una volta una storia di sapore bovaristico.
Senti, mi daresti due figli di artigiani?
No. Ma come, tu c'hai due macellai, due pizzicagnoli? Allora dammi un pizzicagnolo a me, se no ognuno si dia una roba sua. Zarzali, che c'hai un pizzicagnolo per me?
Se ce l'ho me lo tengo io, no?
La storia del maestro Mombelli nel suo ruolo di educatore ossequiente, sossiegoso, imprigionato nei miti del decoro e della distinzione sociale. In realtà Mombelli è un uomo povero, assillato dalle frustrazioni di sua moglie Ada, un'operaia calzaturiera, la quale lo induce a licenziarsi dalla scuola e a mettere in piedi una sua fabbrichetta di scarpe col cognato. Come già il calzolaio, anche il maestro vede infranti i suoi sogni. Il tradimento della moglie, la morte di un figlio neonato, il fallimento della fabbrica, infine la morte della stessa Ada. Anche Mombelli dovrà ricominciare da capo dopo aver inseguito vanamente il sogno di un benessere e dovrà ricominciare da declassato la sua carriera di umile insegnante elementare, fra la spocchia ridicola dei colleghi e la non meno ridicola sicumera del suo signor direttore.
Uè, amiconi.
Il giornale radio.
Zarzali, come stai?
Forse dice che si è riunita la 10ª commissione ministeriale per approvare gli aumenti agli insegnanti di gruppo A, grado 7.
Colleghi carissimi, funziona la mazza? E allora se funziona?
Il direttore.
La piazza ducale è deserta. Le vetrate del Duomo riflettono la luna. I camerieri sbadigliano sulle porte dei bar. Si spegne la voce di Modugno. È tutto silenzio. Penso che è lunedì. Cerco di ricordare dove ero 10 anni fa, a un lunedì di questo mese. E mi viene in mente che ero qui, che avevo visto le stesse persone, le stesse scene di stasera. Fra 10 anni, penso. E penso che fra 10 anni sarò nella quarta classe del coefficiente 229. Ogni tanto il silenzio conventuale della piazza è rotto da qualche rombo di automobile, di motoretta. Le insegne al neon tremolano, un po' di vetrine si spengono, le 11:30 ribattono. Quel campanone scandisce le ore, le mezz'ore da 200 anni. E c'è chi lo sente per la prima volta, chi per l'ultima. Chissà quando lo cambieranno quel campanone. Mi incammino verso casa, che sarà fredda e deserta e silenziosa come la piazza. Guardo le molte finestre spente, le poche accese. Penso che mi piacerebbe essere invisibile per entrare nelle case. Cammino pensando che sto camminando e sono qui, che queste case che vedo fanno insieme Vigevano, che sono vivo, che sono sveglio, che respiro e guardo e sono qui, ancora qui, ancora qui. Guardo le righe dei marciapiedi e dico, sono righe di marciapiedi, e mi viene in mente di saltarle oppure di evitarle. Coefficiente 202. Di lontano sento una frenata di motore, stride. Penso che mi avrebbe fatto più piacere sentirla da casa, quella frenata. Coefficiente 202. Penso che anche oggi è passato, che la notte sta passando, che dal lunedì si passa nel martedì e fra un po' di giorni sarà ancora lunedì e ancora martedì. Coefficiente 202.
Lucio Mastro Nardi è il giovane autore del Maestro di Vigevano ed ha vinto il premio letterario Prato 1962. Se ne è venuto via dalla sala dove ancora la gente sta applaudendo. Ci dica qualcosa del suo personaggio, di questo maestro, di questo coefficiente, come abbiamo sentito dire.
Beh, questo personaggio qui, il maestro Mombelli, come l'ho chiamato, è un po' la sintesi di tante pallini, di tante manie, di parecchi maestri che conosco, che sono stati i miei colleghi, che hanno insegnato, insegnano con me. Insomma, io ho preso ciascuno un po' di tutti e l'ho messo impastato e sono andato fuori.
Allora il successo è dovuto anche a questi suoi colleghi?
Ah, senz'altro, soprattutto a loro.
Il maestro di Vigevano è ufficialmente presentato alla libreria Einaudi di Roma il 26 maggio del 62. A presentarlo è l'amico e si potrebbe dire il primo sponsor di Mastro Nardi, cioè Italo Calvino.
Mi chiamo Antonio Mombelli, sono maestro elementare di gruppo B, quarto scatto, coefficiente 271, 19 anni di servizio. Era il 5 ottobre, primo giorno di scuola del mio 19° anno di insegnamento. Era un anno importante per me, fra 6 mesi e un giorno avrei avuto diritto al minimo di pensione. In fondo i maestri sono come i bambini. Basta un nulla per farli felici.
A pochi mesi dall'uscita del romanzo, Elio Petri gira in un crudo bianco e nero che ne accentua il grottesco, il maestro di Vigevano. Lo gira in città con un magnifico Alberto Sordi nella parte del maestro Mombelli ed è un film che ha grande risonanza. Infatti Vigevano, la città di Vigevano, la sua borghesia di arricchiti, di ex operai, che spesso si vergognano di esserlo stati. Insomma, il distretto della scarpa non la prende per niente bene. Già ritenuto nel senso comune dei suoi concittadini un uomo stravagante, un outsider, Mastro Nardi sente crescere intorno a sé una diffidenza che via via si trasforma in aperta ostilità, in certi casi in vera e propria persecuzione, nella scuola e fuori dalla scuola. In realtà Mastro Nardi è in crisi, sia come uomo, sia come scrittore. Lo testimonia l'ultimo romanzo della trilogia, Il Meridionale di Vigevano, che esce da Einaudi nel 64. Un'opera che manifesta, se non ripetitività di taglio, di temi, una certa comunque stanchezza. Qui Camillo è un impiegato statale proveniente dal Meridione. Intorno a lui, che conduce una vita scialba, inapparente, impazza la piccola epopea dell'arricchimento. Ma Camillo, rispetto a Mario Sala, detto il Micca, e rispetto allo stesso maestro Mombelli, non ha neanche il coraggio del sogno bovaristico, non ha aspirazioni né illusioni. Semplicemente si lascia andare, si lascia invadere, travolgere dalla frenesia di Vigevano, rimuovendo tutto e rimanendo sostanzialmente intatto, solo e per sempre solo.
Beh, scrivo prima di tutto per passare il tempo, poi per riempirlo e poi perché mi ci trovo bene a seguire queste fantasie, questi sogni.
Senta maestro, lei conta di trasferirsi, oramai è diventato famoso, conta
sì,
di cambiare
città?
Sto
pensando, ma sono indeciso, terribilmente, non so se Milano o Roma. Comunque sarà meglio Milano, se non altro perché vicino Vigevano e ogni tanto siamo i provinciali, qui. Torniamo sempre al nostro vecchio nido.
Grazie maestro.
Prego.
Più ancora che il maestro Mombelli, il meridionale Camillo ha qualcosa del carattere di Mastro Nardi e forse ne contiene l'oroscopo. Una bella biografia dello scrittore, a firma di Riccardo De Gennaro, La rivolta impossibile, Vita di Lucio Mastro Nardi, pubblicata nel 2012 da EDS con una prefazione di Goffredo Fofi, ne documenta gli ultimi anni di vita, che furono tragici, anni di tormento esistenziale, di costante impasse creativa, anni di malcontento, nonostante un matrimonio nel 74 e nel 75 la nascita di una figlia. Nonostante, va aggiunto, non gli fosse venuta mai meno l'attenzione, ma anche l'aiuto, lo stimolo, dagli uffici di Einaudi, di un amico come Italo Calvino.
Il caso Mastro Nardi non è ancora risolto. Una violenta crisi di nervi avuta l'anno scorso fa pendere sullo scrittore di Vigevano, che proprio in questi giorni è stato trattenuto per 48 ore in carcere, la minaccia di 2 anni di manicomio. A un caffè di Vigevano, lo scrittore è insieme a un collega di scuola.
Sei tornato dal carcere, come si sta? C'è qualche cosa...
Parecchio sono già stato in carcere, no? Nel 50, 51, 52, come maestro.
C'è stato in carcere? Ah, come maestro. Anzero la quinta autorità. Allora, dove veniva? Prima il pubblico ministero e il cappellano, poi veniva il medico, poi veniva il maresciallo, il capo degli agenti di custodia, e poi venivo io come...
Ma che cosa hai trovato, non so, in cella, in una cella normale o una cella particolare l'hanno messo?
Guarda, era una cella normale, ma era tutto cambiato, cioè mentre adesso per esempio lì avevo trovato piastrelle, avevo trovato lì i carcerati che lavoravano, avevano un lavoro per passare il tempo, montavano penne, eccetera, allora non c'era niente di tutto questo.
Ma i tuoi compagni di cella?
Allora.
I tuoi compagni di cella?
Esatto, i compagni di cella no, erano due, c'era un barbiere e un sarto.
Sono anni molto tristi per Mastro Nardi, anni, si diceva, di sofferenza mentale e di disagio esistenziale. L'episodio più tragicamente, tristemente noto risale al 72, quando, richiamato ad insegnare ad Abbiategrasso, si scaglia contro un direttore scolastico. È denunciato, imprigionato per 3 giorni nel carcere milanese di San Vittore, infine condannato a 4 mesi di reclusione con la condizionale. Non basta. Tenta una prima volta il suicidio gettandosi dal balcone di casa e nel dicembre del 1978 gli viene diagnosticato un cancro ai polmoni. La sua attività letteraria non può non risentirne e infatti diventa frammentaria. Ha rotto con Einaudi, ma grazie a un grande editor, Sergio Pautasso, ha pubblicato da Rizzoli il romanzo breve A casa tua ridono nel 71 e nel 75, sempre da Rizzoli, ha pubblicato la raccolta di racconti L'assicuratore, 2 opere che verranno riproposte in seguito dal suo primo editore a cura di Giovanni Tesio, uno dei critici, con Giancarlo Ferretti, che hanno studiato Mastro Nardi con attenzione e continuità. E proprio a Giancarlo Ferretti, nel corso di una intervista pubblicata su Rinascita il 21 marzo del 64, cioè ai tempi del suo successo, Mastro Nardi aveva dichiarato con grande semplicità qual era la sua poetica, qual era il suo mondo immodificabile. Vigevano per me è il mondo in piccolo, una realtà fatta di grettezza, di avarizia, di sporcizia, ma anche una realtà sensibile a ogni mutamento politico e sociale. Un microcosmo, insomma. Il solo posto di Vigevano dove non si facciano scarpe è la prigione. Lì si fabbricano penne a sfera. Depresso, malato, disorientato, Lucio Mastro Nardi, il 24 aprile del 79, esce per un'ultima volta di casa a Vigevano. Non vi farà ritorno. Il suo corpo viene rinvenuto cadavere sul greto del Ticino il 29 aprile successivo da un pescatore. Dirà 2 anni dopo, ricordandone l'opera, il suo amico Italo Calvino, che un risultato di tanta forza sia stato ottenuto da un'esistenza in fragile equilibrio col mondo come quella di Lucio Mastro Nardi, dalla sua sensibilità di scorticato vivo, dà a quest'opera un carattere ancora più raro, perché pagine così sapienti nel costruire, nel giudicare le storie umane sono state come strappate dal gorgo di sofferenze che Lucio si portò dentro per tutta la vita e da cui finì per trovar scampo solo nei gorghi del Ticino.
Il 26 maggio 1962, alla libreria Einaudi di Roma, Italo Calvino presenta Il maestro di Vigevano di Lucio Mastro Nardi. Massimo Raffaeli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.